Molto bene. L'unico motivo per cui vi sto parlando di lavaggio del cervello non è per il fatto che siamo molto interessati al lavaggio del cervello stesso, non è nemmeno un soggetto pericoloso. Potreste prendere una compagnia di soldati, addestrarli per bene e la probabilità che possano successivamente venire sottoposti al lavaggio del cervello sarebbe irrisoria. Uno scientologist potrebbe anche solo sottoporli a processing di gruppo per un po' e non potrebbero mai subire il lavaggio del cervello. Ci vuole una personalità molto indecisa, instabile, nevrotica per soccombere al lavaggio del cervello. La persona deve essere già pazza perché Pavlov non ha mai scoperto come fare impazzire una persona. Ha meramente scoperto come sfruttare la pazzia incipiente. Molto bene. Vi parlo di lavaggio del cervello soltanto perché voglio che riconosciate il fatto che i governi hanno dei problemi. Ma voi dite, beh, le radiazioni non sono la stessa cosa. Un governo usa le radiazioni contro le popolazioni di altri paesi o contro la propria popolazione. Perciò le radiazioni non possono essere lo stesso tipo di problema. Oh, lo sono e come? Le radiazioni sono una minaccia molto più micidiale per un governo centrale di quanto non lo sia per una popolazione. E questa è un'affermazione azzardata. Ma la Russia rimpiangerà il giorno in cui cominciò a dilettarsi col lavaggio del cervello e di sicuro rimpiangerà per sempre il giorno in cui iniziò a dilettarsi con la fissione atomica a scopo bellico. Come mai? Bisogna capire qualcosa di storia della guerra. È un argomento molto noioso, un argomento molto noioso. Sono stati scritti grossi e spessi tomi sulla guerra, per cui non vi dispiacerà se lo schematizzo e se lo rendo molto corto, veloce, indolore e sintetico. La storia della guerra è la storia del controllo. Il fine della guerra è di mandare la popolazione di un altro governo fuori dal suo controllo. Questa definizione è solo un po' più moderna dell'ultima definizione della parola guerra, che risale all'incirca al 1792, una cosa decisamente più prolissa. Forzare una certa acquiescenza e obbedienza da parte dell'altro governo. Non è esattamente quello che ci si aspetta dalla guerra. Ci si aspetta che la guerra mandi la popolazione di un'altra nazione fuori controllo, così da poter poi rimpiazzare tale governo o i suoi atteggiamenti, per poi restituirgli il controllo della popolazione. In altre parole, in questi tempi moderni si entra in guerra contro una popolazione in base alla teoria che sfuggirà al controllo del governo e che tale governo crollerà così da poter essere cambiato. Alessandro Magno lo faceva molto più velocemente. Ogni volta che attaccava un sovrano nemico, prendeva la sua cavalleria di guardie a cavallo, cavalcava tra le file, scovava il sovrano nemico e lo tagliava a pezzi. Questa era la sua idea di tattiche e strategia. È stato criticato come stratega. Il motivo è che non perdeva tempo con le popolazioni, semplicemente arrivava e annientava l'altro governo. Ogni volta che si trovava di fronte un altro governo, lo uccideva. Dario, per esempio. Non se la prendeva con i governi e nemmeno con i familiari del sovrano. Non ha mai neanche attaccato la famiglia dei sovrani che uccideva. In genere sposava le loro mogli. E quello che fece nel caso di Dario? No, era molto diretto. Toglieva a quella persona il controllo del governo in modo molto diretto, toglienglielo di mezzo.